Bradminac, capitolo ottavo. L'autore segue il re e la regina in un viaggio verso la frontiera. Verace racconto del modo in cui egli lascia quel paese e torna in Inghilterra. Io speravo sempre di poter riacquistare la libertà, pur ignorando come ciò potesse accadere, né potendo preparare alcun serio piano di fuga. Sapevo che il bastimento su cui ero lì giunto e che aveva fatto naufragio era il primo che si fosse avvicinato a quelle spiagge, tanto che il re aveva ordinato, qualora ne comparisse un altro, di trarlo a terra con tutto l'equipaggio, caricarlo sopra un carretto e portarlo alla capitale. Egli avrebbe desiderato vivamente di trovare una donnetta della mia statura per propagare la razza. Ma vi giuro che per parte mia mi sarei fatto uccidere anziché procreare degli altri disgraziati, il destino dei quali sarebbe stato di stare in gabbia a guisa di canarini e di essere venduti come animaletti rari alle persone facoltose del paese. Non mi potevo, è vero, lagnare del trattamento. Ero il beniamino del re e della regina e a corte tutti mi volevano bene. Ma il mio stato non si conciliava con la dignità dell'umana natura. Senza contare gli affetti familiari, dei quali mi pungeva il ricordo, provavo anche un vero bisogno di ritrovarmi fra gente con la quale poter trattare da pari a pari, di passeggiare per strade e per campi senza il perpetuo timore di essere schiacciato o di ricevere qualsiasi affronto da un ranocchio o da un cucciolo. E la libertà venne prima di quanto m'aspettassi, per una via abbastanza straordinaria, che racconterò fedelmente con tutti i particolari. Erano 2 anni che mi trovavo in quel paese e cominciava il terzo, quando il re e la regina intrapresero un viaggio verso il mezzogiorno del loro reame. Glumdalclitch ed io eravamo al loro seguito. Viaggiavo al solito nella mia scatola portabile, nell'interno della quale era stata attaccata, per mio desiderio, una maca sospesa con 4 cordoni di seta agli angoli. Così mi risentivo meno delle scosse impresse dal cavallo al servitore che mi portava davanti alla propria sella. Avevo anche fatto aprire un finestrino largo 1 piede sul tetto della scatola per lasciare entrare l'aria, con un'assicella per chiuderlo all'occorrenza. E spesso schiacciavo dei lunghi sonni in codesta amaca durante il viaggio. Giunti che fummo alla meta, il re ebbe il capriccio di andare a passare qualche giorno nella sua villa vicina a Flanflasnic, città posta a 7 miglia di distanza dal mare. Io ero un po' malazzato, Glumdalclitch era stanchissima e si sentiva sì male da non poter lasciare la propria camera. Io tuttavia morivo dalla voglia di rivedere il mare, perché avevo l'idea che solo da quella parte poteva venirmi la libertà. Mi finsi perciò assai più malato di quanto fossi realmente e domandai in grazia di poter respirare un po' d'aria di mare. Perciò chiesi che mi affidassero a un paggetto col quale me la dicevo molto. Non posso dire le difficoltà che oppose Glumdalclitch a questa richiesta, né starò a ripetere le raccomandazioni che la fece al paggetto d'aver cura di me. Nel lasciarmi pianse dirottamente, come se avesse il presentimento di ciò che sarebbe accaduto. Dunque il paggetto prese la cassetta dove io stavo e mi portò sulla spiaggia del mare, a circa 1/2 miglio dalla villa, in mezzo alle rocce. Gli dissi allora di posarmi in terra e, aperta una delle finestrine laterali, mi posi a guardare le onde con occhio malinconico. Poi dissi che provavo desiderio di dormire nella mia amaca per riposarmi. Il paggetto richiuse la finestrina perché stessi ben caldo. Io mi addormentai quasi subito. Probabilmente durante il mio sonno, il paggetto, credendomi perfettamente al sicuro, andò ad arrampicarsi fra le rocce per cercare qualche uovo d'uccello marino. Tanto più che anche prima l'avevo visto dalla mia finestra intento a raccattarne qualcuno. Che ne sia, fatto sta che a un tratto fui svegliato da un violentissimo strappone dato alla scatola e subito mi sentii trasportare in alto e poi in avanti con una meravigliosa velocità. Dopo la prima scossa, che mi aveva quasi cacciato fuori dell'amaca, il movimento diventò più regolare. Cacciai qualche grande urlo, ma nessuno mi rispose. Guardai dalle finestre, ma non vidi intorno a me altro che cielo e nuvole. Sulla mia testa sentivo intanto un gran rumore, simile a un poderoso batter d'ali. Allora m'accorsi del terribile pericolo che correvo e pensai che un'aquila avesse preso nel becco l'anello superiore della mia scatola e mi portasse su con lo scopo di lasciarmi poi cadere sopra una roccia come avrebbe fatto una tartaruga per poi estrarne il mio cadavere e divorarlo. Già che l'odorato e la furberia di codesti uccelli avvezzi a scoprire le prede più lontane erano più che bastevoli per rivelare la mia presenza sotto il fragile riparo di quelle assicelle alte appena 2 pollici. Dopo qualche tempo m'accorsi che il rumore e lo sbattimento delle ali erano cresciuti e sentii la mia scatola agitata qua e là come l'insegna di una bottega mossa dal vento. Sentii anche che l'aquila, non v'era per me dubbio che si trattasse di un'aquila, riceveva più di una violenta percossa. Probabilmente altri 2 o 3 uccellacci della stessa specie l'avevano assalita per disputarle la preda. A un tratto mi sentii cadere. L'aquila m'aveva abbandonato per meglio difendersi. Caddi perpendicolarmente durante più di 1 minuto, con incredibile prestezza, sì da averne mozzato il respiro. La caduta fu terminata da una terribile scossa che mi rintronò gli orecchi come le cataratte del Niagara. Poi mi trovai immerso nelle tenebre più profonde per 1 altro minuto. Infine sentii che la scatola tornava in su e dopo qualche istante rividi la luce penetrare dal finestrino del tetto. Mi accorsi allora d'esser caduto in mare. La cassetta, per il suo peso e per quello mio dei mobili e degli spigoli di ferro che la rinforzavano agli angoli, si immergeva per 5 piedi nell'acqua. Per fortuna le placche di ferro del fondo, che erano le più pesanti, la fecero cadere in perfetto equilibrio, impedendole di rovesciarsi. E le congiunture erano così perfette che dell'acqua non ne penetrava quasi punta. Uscito a fatica dall'amaca, andai ad aprire il finestrino superiore per rinnovare l'aria soffocante dell'interno. Come rimpiansi allora di non avere l'aiuto della buona Glumdalclitch, alla quale codesto accidente mi aveva tanto allontanato. A dire il vero, in tanta disgrazia, il pensiero della mia baglietta era quello che mi affliggeva di più, perché immaginavo come si sarebbe disperata ad avermi perduto e come la regina si sarebbe adirata con lei. La sua carriera a corte era ormai terminata. Pure pochi viaggiatori possono essersi trovati in condizioni peggiori delle mie. A ogni istante m'aspettavo di vedere la scatola sgangherarsi o essere rovesciata dal vento o sommersa dalle onde. Bastava che un vetro delle finestre si rompesse ed eccomi perduto. Se ciò non era accaduto ancora, lo si doveva ai fili di ferro che proteggevano di fuori le mie finestre contro le percosse e i pericoli dei viaggi. Tuttavia un po' d'acqua entrava dalle fessure e io mi affrettai a tapparle alla meglio. Stavo terribilmente male in fondo a quella buia trappola e se avessi potuto levarne il tetto avrei preferito andarmene su quello come sopra una zattera, ma le mie forze non erano capaci di tanto. Anche scampando ogni altro rischio, il mio destino era di morire miseramente di freddo e di fame. 4 ore restai in questo stato d'angoscia, aspettando che ogni istante fosse l'ultimo della mia vita. A un tratto sentii un certo rumore da quella parte della cassetta dove invece della finestra stavano all'esterno quelle cinghie di cuoio che servivano, come ricorderete, ad attaccare la scatola stessa alla cintura dei servi. Poco dopo mi parve di sentirla muovere, o meglio trascinare a rimorchio, già che avvertivo un certo sforzo che faceva salire il livello delle onde fin sopra le finestre, lasciandomi al buio. Pur non sapendo da che parte potesse venirmi in soccorso, concepì allora una qualche speranza. Svitai una seggiola e montando su quella potei accostare la bocca a una fessura che era nel tetto. Allora cominciai a gridare aiuto con tutte le mie forze e in tutte le lingue che conoscevo. Poi attaccai il fazzoletto a un bastone che avevo e sporgendolo fuori dal finestrino lo agitai disperatamente. Affinché, qualora fosse lì vicino qualche bastimento o qualche barca, i marinai si accorgessero che un disgraziatissimo mortale era chiuso dentro quella scatola. Non parve però che il segnale ottenesse alcun effetto. Nel frattempo la cassetta seguitava ad essere rimorchiata, finché dopo un'ora circa urtò contro un corpo molto duro, che ho temuto da prima fosse uno scoglio. Cominciò allora uno sballottamento anche maggiore. Sul tetto della scatola sentì un fruscio come d'un cavo che venisse infilato nell'anello di cuoio superiore. Poi mi sentii alzato di almeno 3 piedi. Allora ricacciai fuori il mio fazzoletto gridando a perdifiato. Ed ecco rispondermi grandi e viva, 3 volte ripetuti, con una tal consolazione da parte mia, quale non si può intendere se non si prova. Sentii che qualcuno camminava sul tetto della scatola e subito dopo una voce mi chiamava dicendo in inglese: «C'è qualcuno lì dentro?» «Oimè, sì», risposi, «un povero inglese ridotto dalla sventura nel più miserabile stato che creatura umana abbia sofferto. Per carità, toglietemi da questa prigione». «Non abbiate paura», mi rispose la voce. «La vostra cassetta è attaccata a un vascello e quando il falegname avrà fatto un buco nel tetto sarete tirato fuori». Risposi che non c'era bisogno di tutto questo, ma che bastava che un uomo infilasse il dito nell'anello di cuoio per alzare la scatola e portarla senz'altro sul bastimento e poi in camera del capitano. Qualcuno rise sentendomi parlare così. Altri osservarono che dovevo essere diventato pazzo. E io allora capii di trovarmi tra gente della mia stessa statura. Intanto il falegname di bordo arrivò e in poco tempo fece nel tetto della scatola un buco largo 4 piedi. Mi fu calata una scaletta su cui mi arrampicai e così mi portarono sul bastimento in uno stato di grande debolezza. Tutti i marinai erano meravigliati del mio ritrovamento e mi colmavano di domande a cui non rispondevo. Ai miei occhi, avvezzi a contemplare esseri di mostruosa grandezza, costoro sembravano tanti pigmei. Per fortuna il capitano Tommaso Wilcox dello Shropshire, uomo d'ingegno e di cuore, accortosi che non mi reggevo dalla debolezza, mi fece entrare nella sua cabina e mi mise a letto, consigliandomi di prendere il necessario riposo. Prima d'addormentarmi gli dissi che nella cassetta c'erano dei mobili di valore: una bella hamaca, un letto da campagna, 2 seggiole, una tavola e un armadio, che le pareti d'essa erano imbottite di stoffe di seta e di balle di cotone, e che se egli avesse fatto portare la scatola nella sua cabina gli avrei mostrato io stesso codesti mobili. Il capitano, sentendomi proporre tale assurdità, mi crede uscito di cervello, ma per contentarmi rispose che avrebbe dato gli ordini opportuni. Infatti, tornato sul ponte, mandò alcuni marinai a visitare la cassetta, da cui furono tirati fuori, come seppi poi, tutti i miei effetti. Essi tolsero anche l'imbottitura delle pareti, ma per loro ignoranza rovinarono tutti i mobili avvitati, sforzandosi di strapparli. Portarono via anche varie tavole e assi per trarne partito sul bastimento, e quando ebbero preso tutto ciò che giudicarono buono a qualcosa, fecero affondare la carcassa rimasta, in che riuscì loro facile, perché tutte le pareti della scatola erano ormai sfondate. Meno male che io non ero presente mentre si faceva strazio così della mia casa, altrimenti ne avrei sofferto molto, perché essa mi ricordava tante cose che era meglio ormai dimenticare. Il mio sonno durò parecchie ore, sempre conturbato dalle visioni del paese che avevo lasciato e del pericolo che avevo scampato. Tuttavia, allo svegliarmi, mi sentivo abbastanza bene. Erano le 8 di sera e il capitano, credendo che fossi digiuno da vari giorni, mi fece portare subito da mangiare. Egli mi trattò molto riguardosamente e osservò che il mio aspetto era normale, i miei ragionamenti erano coerenti. Quando restammo soli, mi pregò di raccontargli i miei viaggi e digli per quale avventura ero stato abbandonato alle onde dell'oceano entro quella grossa cassa. Verso il mezzogiorno, mi disse, egli stesso, guardando col suo cannocchiale, l'aveva scoperta da lontano, scambiandola per una barchetta, tanto che aveva pensato ad accostarlesi per chiedere del biscotto di cui aveva penuria. Con la vicinanza, però, riconosciuto l'errore, aveva mandato una scialuppa per vedere di che cosa si trattava, ma i suoi marinai erano tornati indietro spaventati, riferendogli d'aver trovato una casa galleggiante. Allora, dopo aver riso di tale timore, era sceso egli stesso nel battello, facendo prendere ai suoi uomini anche una grossa corda. Giunti vicino alla cassa, con un mare tranquillissimo, vi avevano girato attorno parecchie volte, osservando le finestre e le inferriate che le chiudevano. Quindi il capitano, scoperti 2 grandi anelli di cuoio, aveva ordinato ai suoi uomini di accostarsi e di infilare la corda in codesti anelli per rimorchiare la scatola fino alla nave. Quivi giunti, avevano fatto passare un altro cavo nell'anello superiore per issare la scatola a bordo. Ma nonostante l'aiuto delle carrucole, non era stato possibile alzare la scatola più di 3 piedi fuori dall'acqua. Mi disse anche che solo nel vedere il fazzoletto e il bastone avevano pensato che qualche disgraziato fosse chiuso in codesto barattolo. Gli chiesi se, nel momento in cui egli aveva visto la scatola da lontano, non erano stati scorti da lui o dall'equipaggio alcuni uccelli colossali su nel cielo. Ed egli mi rispose che, parlando coi marinai, mentre dormivo, aveva saputo da uno di costoro che 3 aquile erano state da lui viste volare verso il nord. O non gli era parso che la loro grandezza fosse niente di straordinario. Cosa facile a spiegarsi, pensai io, per la grande distanza. Ma il capitano non capì neppure perché gli avevo fatto tale domanda. Avendogli poi chiesto a che distanza potevamo trovarci dalla terraferma, mi disse che calcolava tale distanza a 100 leghe. Lo assicurai che doveva ingannarsi almeno di metà, perché quando ero caduto in mare avevo lasciato da appena 2 ore il paese d'onde provenivo. E il capitano dovette pensare da capo che fossi impazzito, perché mi consigliò di tornare a letto, nella cabina che aveva fatto preparare per mio uso. Ma io l'assicurai che il desinare e la sua piacevole compagnia mi avevano totalmente rianimato e che non mi ero mai sentito così pienamente sensato e ragionevole. Presa allora un'aria seria, il capitano mi pregò di dichiarargli francamente se la mia coscienza non era turbata da qualche grave delitto, per causa del quale fossi stato punito con la reclusione in quella cassa. Perché in alcuni paesi usa, appunto, abbandonare in balia delle onde i più grandi delinquenti, soli in una barca, senza provviste e senza remi. Aggiunse che se era così, pur dispiacendogli di avere raccolto a bordo uno scellerato, mi giurava di sbarcarmi in piena sicurtà nel primo porto a cui fossimo arrivati e mi confessò che tali sospetti gli erano stati suggeriti dagli assurdi discorsi che avevo fatto prima ai marinai, poi a lui stesso, a proposito della mia scatola e della sua cabina, senza contare la mia aria stralunata e il mio curioso contegno durante il desinare. Lo pregai allora di ascoltare pazientemente il racconto del mio ultimo viaggio, dalla partenza fino al giorno in cui mi aveva raccolto, E siccome la verità si fa sempre strada negli animi illuminati, codesto buono e bravo uomo, pieno di buon senso e non privo di cultura, finì col convincersi della mia onestà e sincerità. Infine, a maggior conferma del mio racconto, lo pregai di far portare il mio armadietto, di cui avevo la chiave, e apertolo dinanzi a lui gli fece osservare tutte le curiosità raccolte in quel paese da cui ero uscito in si strana guisa. Gli mostrai fra l'altro il pettine fatto coi peli della barba del re, un altro eguale la cui costola era formata da un'unghia che il re si era tagliata dal pollice, un pacco d'aghi e di spilli lunghi un piede e mezzo, un anello d'oro che mi era stato regalato dalla regina con atto assai lusinghiero, togliendoselo dal dito mignolo e ponendomelo intorno al collo come un collare. Pregai anzi il capitano di accettarlo come ricompensa delle sue premure, ma non lo volle assolutamente. Gli feci vedere poi un callo che avevo estirpato dal piede d'una damigella d'onore, grosso come una zucca e così duro che quando fui tornato in Inghilterra lo feci intagliare a forma di coppa e montare sopra un piedistallo d'argento. Gli feci infine osservare i pantaloni che indossavo, fatti di pelle di topo. Egli non volle accettare altro che il dente di un servitore, dente che era perfettamente sano, essendo stato cavato per puro equivoco da un dentista inesperto. Questo dente era lungo un piede e largo 4 pollici. Io l'avevo fatto pulire e lo conservavo nella mia cameretta. Vedendo che il capitano lo guardava con molto interesse, glielo regalai ed egli mi ringraziò molto più che non meritasse l'entità del dono. Il capitano rimase soddisfattissimo del racconto e mi consigliò di pubblicare le relazioni del mio viaggio quando fossimo tornati in Inghilterra. Gli risposi che di libri di viaggi ne avevamo anche troppi, sicché ormai non era possibile che un nuovo attecchisse se non conteneva qualche cosa di strabiliante. E appunto mi faceva dubitare della veracità degli autori, spinti dall'interesse e dalla vanità a ingannare gli ignoranti lettori a fine di divertirli. Invece la mia storia conteneva solo avvenimenti comuni, ne era infarcita di descrizioni di piante ed animali strani, di barbare costumanze, di riti selvaggi osservati dagli idolatri, come se ne trovano nella maggior parte dei libri di codesto genere. Tuttavia lo ringraziai del lusinghiero consiglio, promettendogli che ci avrei riflettuto sopra. Il capitano mi pareva meravigliato di sentirmi parlare a voce altissima, sicché mi domandò se il re e la regina di Brobdingnag erano sordi. Gli risposi che da 2 anni ero avvezzo a parlare così e che anzi mi faceva stupire il tono della voce di lui e dei suoi marinai, che mi sembravano parlare a bassa voce come si parla all'orecchio della gente, sebbene li comprendessi benissimo. Gli spiegai che in quel paese, allorché volevo parlare, mi trovavo nelle condizioni di chi, stando per la strada, si rivolgesse a una persona salita in cima a un campanile, tranne quando mi ponevano sopra una tavola o mi tenevano in mano. Gli confessai anche che quando ero giunto a bordo, i marinai che mi circondavano mi erano sembrati le più mingherline creature che avessi mai visto. Del resto, durante la mia permanenza a Brobdingnag, non potevo guardarmi in uno specchio senza sembrare a me stesso l'essere più insignificante del mondo, tanto i miei occhi erano avvezzi a vedere soggetti colossali. Il capitano disse di comprendere ora come mai durante il pranzo avessi guardato ogni oggetto con una specie di stupore e talora gli fossi sembrato sul punto di scoppiare in una risata, tanto che gli aveva attribuito questo incomprensibile contegno alla mia alienazione mentale. Gli risposi che infatti avevo frenato a stento le risa vedendo le sue scodelle grosse come una moneta da 3 soldi, un prosciutto che era appena un boccone e una costoletta più piccola di uno spicchio di noce. E così continuai a paragonare il resto dei mobili e delle vivande con gli oggetti dello stesso genere che ero avvezzo a vedere. Perché, pur avendo avuto dalla regina per mio uso gli oggetti che mi erano necessari in dimensione proporzionata alla mia statura, tuttavia avevo sempre guardato di preferenza quelli degli altri che mi stavano intorno, seguendo così l'usanza degli uomini, più curiosi d'altrui che di se stessi. E anche ora dimenticavo la mia piccolezza notando quella degli altri. Il capitano, che stava molto bene allo scherzo, mi rispose allegramente con una nota espressione inglese, osservandomi che davvero avevo gli occhi più grossi della pancia, perché gli era sembrato che non avessi mostrato un grande appetito, pur essendo digiuno dalla mattina, e continuando a punzecchiarmi aggiunse che avrebbe dato 100 sterline per vedere la mia cassetta nel becco dell'aquila e per assistere alla mia caduta in mare da così grande altezza. Spettacolo meraviglioso e degno di restare immortale. Il confronto con Fetonte veniva naturale ed egli non se lo lasciò scappare. Ma confesso che mi parve insipido. Il capitano tornava dal Tonchino diretto verso l'Inghilterra e si era spinto verso nord-est a 44 gradi di latitudine e 143 di longitudine, quando, 2 giorni dopo il mio arrivo a bordo, si alzò un vento che ci spinse per un gran pezzo a nord, sicché dovemmo costeggiare la Nuova Olanda e dirigerci prima per ovest-sud-ovest e poi per sud-ovest finché doppiammo il Capo di Buona Speranza. Risparmio al lettore il noioso racconto del nostro viaggio, che fu fortunatissimo. Il capitano approdò in 1 o 2 porti e mandò la scialuppa per cercare viveri e acque. Ma io non discesi dal bastimento finché non fummo arrivati alle dune, dove giungemmo finalmente il 3 giugno 1706, dopo circa 9 mesi dalla mia liberazione. Offersi al capitano di lasciargli la mia roba come garanzia del pagamento del prezzo del mio viaggio, ma egli non volle accettare nulla, sicché, dopo averlo affettuosamente salutato ed essermi fatta promettere una sua visita a Redriff, noleggiai un cavallo e una guida con 5 scellini che il capitano mi prestò e mi misi in cammino per casa mia. Per la strada, osservando la piccolezza delle case, degli alberi, degli animali e della gente, mi pareva d'essere ancora a Lilliput. Temevo sempre di pestare i viandanti che incontravo. E talora cacciavo degli urli perché mi lasciassero libero il passo, tanto che un paio di volte rischiai di farmi rompere la testa per la mia tracotanza. Arrivato che fui a casa mia, e per giungervi dovetti domandare la strada, un servo mi aperse la porta. Io mi chinai per entrare, temendo di batter la testa come un'oca quando entra nel suo covo. Corse mia moglie per abbracciarmi e baciarmi, e io mi chinai fin sotto i ginocchi, perché mi pareva che altrimenti non sarebbe arrivata la mia bocca. La mia figliola si inginocchiò per chiedermi la paterna benedizione, ma io non la vidi neppure, finché non si fu alzata. Tanto era avvezzo a stare impettito con la faccia in su e gli occhi fissi a un'altezza di 60 piedi. Allora cercai di farla rizzare prendendola per la cintura. Io guardavo i servi e qualche amico, che per caso si trovava in casa, come se fossero stati tanti pigmei e io un gigante. A mia moglie dissi che si era tenuta male con troppa economia perché la trovavo ridotta quasi a nulla, come pure la figliola. Insomma, ebbi un contegno così bizzarro che tutti pensavano fossi ammattito, come aveva creduto il capitano dapprima. Riferisco tutte queste minuzie per dimostrare quanto grande è il potere dell'abitudine e dei dirizzoni. Dopo poco tempo, però, rifeci l'occhio all'aspetto delle persone di famiglia e degli amici. Mia moglie giurò che non mi avrebbe più lasciato imbarcare, ma la mia mala sorte aveva disposto altrimenti, come il lettore vedrà in seguito. Qui intanto finisce la seconda parte dei miei avventurosi viaggi.